Ecco carissimo, carissimi, allora siamo qui per meditare sulla 29ª domenica tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Eccoci qua. Siamo di nuovo alle prese con questi farisei, i capi del popolo, anziani del popolo, che non lasciano in pace Gesù. E vediamo che il clima si fa incandescente. Dopo le parabole, elettroshock delle altre volte rivolte ai farisei, nei quali Gesù diceva chiaro che erano loro chi gli uccisori dell'erede, e l'erede ucciso era lui, e faceva queste parabole, ha tentato di tutto per farli rinsavire, per farli convertire, ma oggi vediamo che hanno capito, avevano capito chi mirava, che erano presi di mira. E allora cosa fanno altro che convertirsi? Partono al contrattacco con lo scopo di questa volta lo vogliono veramente mettere in scatola, lo vogliono veramente cogliere in fallo. Ormai è guerra dichiarata, le ostilità sono aperte, perché i farisei avevano capito molto bene che la parabola dei vignaioli omicidi era rivolta a loro. E si alleano addirittura con gli erodiani per tendere una trappola a Gesù. Pensate che erano nemici normalmente, perché gli erodiani la pensavano diametralmente all'opposto dei farisei, ma per tendere un tranello a Gesù si fanno collaboratori anche dei loro nemici. E perché la pensavano diversamente. I farisei erano scrupolosi osservanti della Torah e quindi non avrebbero voluto pagare il tributo a Cesare, perché consideravano l'occupante romano un usurpatore dei loro diritti, mentre gli erodiani da Erode, quindi erano per Cesare, erano propensi, erano favorevoli a pagare quel tributo. E quindi vedete che due categorie in contrasto tra di loro, in netto contrasto tra di loro, si accordano e questa volta vanno d'accordo, si accordano appunto per tendere un tranello a Gesù. È davvero incomprensibile, come che voltafaccia hanno fatto. Formano una specie di associazione a delinquere, pur avendo idee completamente diverse, al solo scopo di intrappolare Gesù. E cominciano con una sviolinata, e cominciano col dargli un titolo altamente onorifico. Maestro, dici. Maestro era un titolo molto importante, non è che so, un maestro elementare come lo chiamiamo noi oggi, ma era un'autorità in campo teologico. E quindi il titolo glielo danno, ma non per essere insegnati dal maestro, ma per tendergli una trappola, una captatio benevolentiae. È lecito pagare il tributo a Cesare. Allora, qui bisogna precisare una cosa. L'imperatore di allora era Tiberio, non era Cesare. Ma Cesare è il nome generico che significa imperatore. Pensate che sono in Russia c'è lo zar, e in Francia Cesare si dice César. E questa finale, Zar significa Cesare, in tedesco si dice Kaiser, c'è sempre questa finale, significa l'imperatore, significa Cesare. Nonostante fosse Tiberio, è il nome generico per nominare l'imperatore. I farisei pagavano la tassa al tempio. Perché pagarla al tempio era pagarla a Dio, loro erano il popolo di Dio, no? Ma pagarla a Cesare era sudditanza, era tradimento come popolo di Dio, perché sulla moneta c'era, infatti Gesù chiede di chi è l'iscrizione, c'era scritto Cesare Pontefice Massimo. Quindi per i farisei, i capi degli anziani, il popolo di Dio, diciamo così, pagare questa tassa era un tradimento, era tradire, era idolatria, era tradire la loro fede. E quindi c'era questa, tra di loro c'era questa discordanza, Non volevano sapere cosa Gesù dicesse per fare il giusto, ma volevano sapere cosa Gesù dicesse per poi addirittura arrestarlo, perché c'erano gli erodiani lì, gli erodiani erano quelli autorizzati ad arrestarlo. E cominciano così: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non guardi in faccia a nessuno, dici il tuo parere, quindi niente via di scampo, dici il tuo parere. È lecito pagare il tributo a Cesare? Ecco qui la captatio benevolentiae, cominciano con questa sviolinata. Cominciano con una sviolinata per poi sferrare l'attacco micidiale che avrebbe tratto in inganno chiunque. È lecito sì o no? In pratica non gli davano via di scampo, doveva rispondere o sì o no. E sia che dicesse l'uno sia che dicesse l'altro era in trappola. Se diceva sì, veniva considerato pro occupante romano e contrario alla legge mosaica. Mentre se diceva no, lo denunciavano i romani e gli erodiani erano lì pronti per arrestarlo. Ma Gesù, l'abbiamo visto altre volte, non risponde mai con un sì o con un no. Li smaschera fin dall'inizio. E gli dice, ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Di chi è l'immagine? Ha dovuto dire l'immagine di Cesare. E allora Gesù dà quella famosa risposta: allora date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Questi non sanno più cosa obiettare. Gli intrappolatori sono stati presi in trappola. Il Signore li ha smascherati in pieno, ma gli ha dato una risposta che non permetteva a loro di arrestarlo, di fargli qualcosa, perché non aveva per niente dato una risposta, diciamo così, suscettibile di arresto. E quindi gli intrappolatori sono stati loro. questo è quello che è successo. Allora, la risposta di Gesù, la seconda parte, riguarda noi. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Allora, cosa significa date a Dio quel che è di Dio? Noi siamo fatti a sua immagine. E quindi, come ha chiesto per la moneta di Cesare, di chi è l'immagine? In questo caso, date a Dio quel che è di Dio, chiederà anche a noi di chi è l'immagine iscritta nella tua anima. Vuol trovare la sua immagine in noi. Si vuole specchiare in noi. E questa immagine c'è ancora o non c'è più? Il peccato ce la fa perdere, ma la possiamo recuperare. E date a Dio ciò che è di Dio, cioè questa immagine, siamo fatti a sua immagine, no? E com'è che la possiamo recuperare? Non ricercando l'immagine che abbiamo perso, ma volendo vedere il volto di Dio, cercando Lui, c'è una beatitudine fantastica che ci spiega come ritrovare l'immagine. Beati puri di cuore perché vedranno Dio e Dio si vedrà in loro, Dio si potrà specchiare in loro. Cioè, la purezza di cuore è il vetro dove Dio si riflette. Quindi Dio ci chiederà di chi è l'immagine nel tuo cuore, che immagine c'è? E c'è anche un altro passo che mi ha fatto riflettere, no? Quando accompagniamo qualcuno all'ultima dimora, o qualcuno muore, si dice: ha reso l'anima a Dio, date a Dio ciò che è di Dio. E questo rendere significa che l'abbiamo ricevuta in prestito, la dobbiamo restituire. E quindi se riceviamo in prestito qualcosa, che sia un libro, che sia un qualsiasi altro oggetto, lo teniamo bene perché sappiamo che non è nostro, lo dobbiamo restituire. Ecco, noi siamo fatti immagine di Dio, dobbiamo chiedere questa beatitudine del cuore puro. Il cuore puro desidera Dio, desidera conservare l'immagine di Dio nel cuore, ma se non lo è, che succede se il cuore non è puro? Desidera tutt'altro. Non gli interessa Dio. Desidera i beni perituri, desidera tutt'altro. E potremmo anche risalire proprio all'inizio, risalgo sempre all'inizio, alla Genesi. Allora, Adamo è stato formato adulto, non è nato né un nato, è nato adulto. Ora si potrebbe immaginare che Dio, per formare questo essere tratto dalla polvere della terra, si sia chinato, la terra è per terra, per prendere la terra si sia chinato, e per modellare quest'uomo formato dalla terra, ha preso la terra nelle sue mani, l'ha modellata, l'ha formata, gli ha dato il soffio di vita. E quindi, quando Adamo ha aperto gli occhi, cosa ha visto per primo? Ha visto Dio, ha visto il volto di Dio chino su di lui. E quindi l'immagine era impressa. Quindi dobbiamo ritrovare questa immagine impressa in noi. E dov'è principalmente che viene impressa l'immagine? È nella volontà. Noi siamo ciò che vogliamo. Dobbiamo rettificare la volontà quando vediamo che è orientata verso altre cose. Adesso qui quello che possiamo fare noi è questo. È la rettifica dell'intenzione. Quando vediamo che l'intenzione è storta, la rettifichiamo. Per esempio, che so, facciamo qualcosa per un motivo umano e non per amore di Dio. quando ce ne rendiamo conto, rettifichiamo, diciamo, no, signora, adesso questo lo faccio per amore di Dio. Mi ricordo quando andavo a scuola, avevo una suora che ci diceva, che mi faceva cantare, fare la parte solista, no? E mi diceva, fallo per amore di Dio. Io allora non capivo granché cosa volesse dire, lo facevo perché mi piaceva cantare, mi piaceva che gli altri mi ascoltassero. Ecco, abbiamo la consapevolezza di questo. Come abbiamo la consapevolezza che lo facciamo perché ci piace cantare o perché gli altri ci ascoltano, diciamo, no, signore, lo faccio per amore tuo. Ecco, io voglio avere questo cuore puro, perché allora tu ti potrai rispecchiare. Bisogna tenere lo sguardo su di lui, e dobbiamo renderci conto che il Signore, come ha detto a Pietro, io ho pregato per te. E tu non verrai meno. Nella difficoltà tu devi sapere che io ho già pregato per te, e quando arriverà la difficoltà io sarò già lì e ti aspetterò per tirarti fuori, perché tu non disperi. Cioè, sapete qual è la preghiera più potente del Vangelo? Adesso la prendo, aspettate un attimo. È una cosa è una cosa straordinaria. L'ho presa ieri, mi ha fatto venire i brividi. La preghiera più potente, assolutamente più potente del Vangelo, è il capitolo 17 di Giovanni, la preghiera sacerdotale. Ma sentite, non l'avevo mai letta in modo così consapevole come questa volta. Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Ma vi rendete conto? È giunta l'ora della glorificazione, quando lo appendevano in croce come il peggiore dei malfattori. Colui che non aveva più aspetto d'uomo, tanto era sfigurato. E Gesù ringrazia il Padre che lo sta glorificando. L'ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Ah, poi qui dice una cosa incredibile. Cosa pensate che sia la vita eterna? Se andassimo in giro con un microfono a fare un sondaggio, chiedere cosa pensi che sia la vita eterna, credo che la maggioranza della gente ci risponderebbe, è quella che inizia dopo la morte. Ebbene, sentite cosa dice Gesù in questo momento, momento solennissimo, il più solenne della vita di Gesù. Mi veniva da dire, l'altro giorno mi veniva da pensare, nessuno sa il momento e come avverrà la sua morte. Poi Gesù lo sapeva, e ha sudato sangue, è stato preso dall'angoscia al pensiero. Gesù sapeva come sarebbe morto. Quindi Gesù qui dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. Che conoscano te, l'unico vero Dio. Quindi non inizia dopo la morte, che no, no, perdiamo la conoscenza. Quando moriamo perdiamo la conoscenza. Inizia quando nasciamo, perché oltretutto non torneremo mai, mai, mai più al nulla. Dal momento in cui nasciamo, la nostra vita diventa eterna, non finirà mai più. La nostra vita non è eterna nel senso che abbiamo iniziato, ma sarà immortale, non finirà mai più. E allora, chi Chiediamo al Signore questa grazia. Ecco, lo dice proprio qui, nelle difficoltà di sapere che ha pregato per noi. Non prego solo per questi, ma anche per tutti quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Certo, l'ho amato prima della creazione del mondo, perché nel Vangelo di Giovanni, nel prologo di Giovanni, ci viene detto che in principio Dio creò e tutto è stato fatto per mezzo del Verbo, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. E quindi in lui siamo, viviamo e ci muoviamo e troviamo la ragione del nostro vivere, del nostro esistere. Fuori di lui non la troviamo proprio. Fuori di lui non sappiamo che senso abbia la nostra vita. È un vagabondare senza meta, è un venire da non si sa dove, è un andare dove non si sa dove. Senza di lui perdiamo la nostra carta d'identità. La nostra carta d'identità spirituale potrebbe essere questa, che ci verrà chiesta ai confini non dello di Stato, ma del mondo, della fine del mondo. Da dove vieni? Che risposta daremo? Vengo dall'esilio, triste esilio, veramente. Dove vai? Torno in patria. Ecco, la casa del Padre, la nostra patria, e come figli dobbiamo desiderarla questa casa del Padre. E ci chiederanno anche che qual è il visto di entrata? I meriti di Gesù Cristo morto per me. Mi ha preparato un posto, ma non me l'ha solo preparato, me l'ha anche meritato. E quindi, grazie a lui, io ho già assicurata la vita eterna. Gesù è colui che, senza il quale io andrei all'inferno. È lui che ci ha aperto i cieli. Prima eravamo sotto il regime dei cieli chiusi. Quindi anche nella peggiore difficoltà, nella peggiore prova, dobbiamo dirci c'è una via d'uscita. Dio prova per approvare. Dopo la prova, sapete cosa succederà? Succederà che saremo su uno scalino più in alto. Perché nelle prove, nella difficoltà della vita, crediamo che le soluzioni siano a destra, a sinistra, di qua e di là. Invece, sapete dov'è la soluzione? Dobbiamo elevarci un po' di più. Dobbiamo guardare da più in alto. E quindi, nella tempesta, e io già da un po' che mi trovo nella tempesta, e ve ne parlo spesso perché ci sono in pieno, nella tempesta cosa bisogna fare? Bisogna lodare, bisogna adorare, bisogna offrire il sacrificio della lode. È così che saliamo su uno scalino più alto, perché se guardiamo la tempesta, oltretutto guardare il problema non serve proprio a niente. Si vede solo quello e non si vede nessuna soluzione. Mentre invece se guardiamo al Signore, allora lì ci si aprono spiragli, perché vediamo che per Lui niente è troppo difficile, niente è impossibile per Lui. E se Lui oltretutto è con noi nella tempesta, primo la vivremo meglio. Secondo vedremo anche la via d'uscita. Vi darò una vitamina straordinaria, fantastica. Aspettate una vitamina sconvolgente, veramente. E perché lui, vediamo nel Vangelo cosa ha fatto, ha calmato i venti, i mari, ha parlato alla tempesta, e quindi parla la tua anima quando è in tempesta, e ti dice, confida in me, confida nel Signore, torna alla tua pace, getta in me il tuo affanno, perché mi curo di te. Non angosciarti, ma esponi a Dio con suppliche le tue prove, lo dice in una lettera di San Paolo, e la sua pace custodirà il tuo cuore. Quindi portiamo ogni nostra situazione davanti al Signore e non permettiamo al nemico di rubarci la pace. Lui è già sconfitto. Lui può magari anche vincere una battaglia, ma non vince la guerra, quella l'ha persa definitivamente. Il Signore la come si dice in italiano, l'ha consegnato in pubblico spettacolo davanti a tutti. E io sono in Lui, sono più forte. Colui che è in me, dice San Giovanni, in una lettera di San Giovanni, è più grande, è più forte di colui che è nel mondo. E se tu resti fisso in me, non ci sarà nessuna tempesta che ti può destabilizzare, anzi ne uscirai più forte, ne uscirai migliore di prima, perché le tempeste finiscono, ma io rimango. E ci sarà un giorno in cui la prova finalmente sarà alle mie spalle. Come per Gesù che ha compiuto il compito salendo sulla croce al posto mio, al posto nostro. E quando ha detto tutto è compiuto, ha operato la nostra salvezza eterna, ma non solo, ha operato anche la nostra guarigione dalle malattie, perché il termine greco significa è sozo, no? Ora sozo significa salvezza dell'anima, ma significa anche guarigione, significa liberazione, significa completezza. Dio ha completato sulla croce tutto quello che c'era da completare per il nostro bene, per la nostra pace. Allora ricorriamo a Lui e meditiamo spesso la preghiera sacerdotale di Gesù, bellissima, bellissima, veramente lì vediamo quanto il Signore abbia fatto per noi. E concludo con leggervi una bellissima preghiera allo Spirito Santo, perché è Lui adesso, vi dicevo tante volte, no? Chi è adesso che è in piedi? Il Padre è seduto sul trono, il Figlio è alla destra del Padre, plenipotenziario, ed è seduto anche Lui. Chi è in piedi e va avanti e indietro e non si dà pace è lo Spirito Santo. Infatti Gesù ha detto, me ne vado ma manderò a voi lo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, vieni, fa che sorgano i tuoi raggi luminosi, dissipa l'oscurità dalle nostre menti e apri gli occhi a tutti noi. Rianima i nostri cuori scoraggiati, o Paraclito Celeste, concedici di stare con umile speranza ai piedi del nostro Redentore. Ravviva la nostra fede intorpidita, rimuovi i dubbi e le paure e accendi nei nostri cuori la fiamma dell'amore senza fine. Mostraci il nostro peccato per poi portarci davanti al sangue di Gesù e rivelare ai nostri occhi pieni di stupore l'amore segreto che Dio nutre per noi. Vedete, l'amore di Dio è segreto, ma c'è. Non lo vediamo, ma c'è. Sei tu che rendi puro il nostro cuore, ecco il cuore puro. Tu che santifichi le anime, tu che riversi ovunque vita nuova e fai nuovo l'insieme di ogni cosa. Prendi dimora dunque nei nostri cuori, libera le nostre menti dalla schiavitù. Allora conosceremo, loderemo e ameremo il Padre e il Figlio assieme a te, oh, vieni Spirito Santo. Adesso vi do la vita mia super mega galattica. Cosa fa la fede? La fede ti fa vedere l'invisibile, ti fa credere l'incredibile. E ti fa sperimentare l'impossibile. Allora attiviamo questa fede attiva, deve essere attivissima, perché così vedremo l'impossibile. Ecco carissimi, allora io vi auguro una santa domenica a tutti. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 75 53 847, poi c'è il sito www.incamminoconGesù.org dove ci sono anche gli audio. Buona domenica e ciao a tutti da Vilma.